Ardisci, osa, separa con la spada del discernimento tutto ciò che rappresenta altro da te. Focalizzati in ciò che sei e riconosciti coscienza pura, senza contenuti. L'immagine riflessa nello specchio non sei tu. Essa è solo un riflesso distorto di ciò che in realtà sei. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 19 maggio, siamo in diretta, sono le ore 12.02 e il saluto arriva da Iapos da parte del Centro Altrove. Vi ricordo i contatti del Centro Altrove, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova. Il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 934, ripeto 049 99 03 934. Il nostro indirizzo email è info@seialtrove.it, per chi volesse contattarci via email, anche eventualmente per le tematiche della nostra trasmissione o per altre tematiche, altre questioni. Invece il nostro sito è www.seialtrove.it, ripeto, seialtrove.it. Abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Centro Culturale Sei Altrove. Nella citazione che vi ho letto in apertura di questa puntata si parla di ciò che siamo realmente, ciò che uno è realmente, quindi il fatto che spesso riflettendosi all'esterno, riflettendosi in uno specchio che poi è il mondo, sono gli altri o la vita tutti i giorni, di fatto possa vedere solamente un'immagine riflessa e per di più distorta di ciò che uno è o che una è. Quindi il fatto che mi riconosca eventualmente negli altri o nell'altro, sia per quello che mi piace che non mi piace, o in generale nel mondo, o mi riconosca anche ogni volta che che mi guardo allo specchio, però nel farlo vedo un'immagine distorta di ciò che in realtà sono. Questo presuppone l'idea che la realtà non sia sempre come appare, sia per quanto riguarda la nostra vita, sia per quanto riguarda anche altre cose, che quindi ciò che appare possa essere interpretabile, possa essere falsificabile, possa essere errabile, diciamo, ma anche che non limiti la nostra esperienza, che noi siamo qualcos'altro rispetto a ciò che appare o a ciò che percepiamo. E quindi qui si dice addirittura di poter separare con la spada del discernimento ciò che rappresenta altro da me. Di fatto, Io interpreto queste parole così, come appunto poter riconoscere una forma di riflesso, appunto, anche distorto, e poter vedere che questo è un riflesso, quindi è solo una parte o addirittura può essere anche una falsificazione rispetto a ciò che sono. Ora, è una cosa che, diciamo, filosoficamente qualcuno può anche comprendere, nei fatti però. Quando io dico io, sostanzialmente mi riferisco spesso a ciò che credo di essere, ma quello che credo di essere in realtà nella mia percezione lo sono. E questa condizione che do per scontato diventa poi la condizione di base, il substrato, diciamo, per qualsiasi esperienza che io viva. Ora, questa illusione che io ho potuto vedere, riporto la mia esperienza di questi anni vissuta nel centro, a contatto con l'insegnamento di Hermes al centro altrove, ho potuto verificare quello che vi dico e quindi parlare per esperienza, per quanto questa cosa sia stata sempre graduale. E quindi riconoscere questa illusione mi rendo conto che è un processo graduale perché questa illusione ha anche sicuramente una sua funzione. Il fatto che l'immagine che ho di me, sia quello che comunque mi aiuta a muovermi nel mondo, mi permette in ogni caso di fare esperienza, anche se di fatto nella realtà io forse non sono come mi immagino di essere, o non, quantomeno non del tutto, e all'esterno vedo qualcosa comunque di filtrato, qualcosa di deformato. Questa deformazione mi permette comunque di fare esperienza, di muovermi, di vivere, quindi è indubbio che per quanto possa sembrare paradossale, ma anche l'illusione abbia sicuramente la sua necessità. E forse non ce ne si possa liberare così facilmente con un colpo di spugna o di gomma, ma liberarsene possa essere qualcosa, emanciparsene, quindi separare ciò che è altro da noi rispetto a ciò che siamo realmente, possa essere un processo graduale, che poi può portare ovviamente o delle accettazioni o delle resistenze o entrambe le cose, ma comunque graduale sostanzialmente. Perché anche l'illusione sostanzialmente mi permette di vivere, di muovermi, di fare esperienza, eccetera. Poi ovviamente è come ogni cosa matura, ha un suo processo di maturazione, quando un frutto è maturo, è pronto per essere mangiato, però poi va in putrefazione se non viene mangiato, e così anche, secondo me, il prendere consapevolezza di queste illusioni. Quando alla fine una cosa si mostra, no, è come se fosse pronta per essere vista, e uno è pronto per metterla da parte quando ne sente la necessità, quando a volte addirittura forse si stufa addirittura di determinate dinamiche, determinate illusioni. Altrimenti poi anche queste diventano delle cose su cui uno si adagia, si abitua, che gli impediscono di fatto di fare esperienza. Quindi da un lato sono utili, ma dall'altro lato però nel momento in cui ci rimani attaccato ti impediscono di fare esperienza. Però laddove tu senti questa necessità, laddove invece una persona non sentisse questa necessità di evolvere, di cambiare, eccetera, allora sostanzialmente può darsi pure che o che le sue idee siano reali, effettivamente quello che pensa di sé sia reale, oppure che evidentemente forse può non essere pronto in quel momento per poter accettare qualcosa, gli serve ancora vivere una determinata esperienza. Ora, queste parole che io vi sto dicendo servono un po' ad introdurre quel breve testo che vi leggerò a breve e che quasi per caso risuona con questa citazione che vi ho letto in apertura. Questa citazione è tratta dal Roseto, che è un libricino di aforismi pubblicato dalla nostra casa editrice, 6 Altrove Edizioni, quindi chi volesse sul sito che vi ho detto che è 6altrove.it trova riferimenti a questo libricino. Un po' come usanza, ne leggo un aforisma prima di iniziare la puntata, e questo libro è stato aperto a caso in questa pagina. Però, se il caso non esiste, è molto in linea proprio con il testo che vi sto per leggere, perché questo riconoscere ciò che si è, secondo me, altro non è che un'autorealizzazione. E vedremo oggi che cosa si intende per questa autorealizzazione. Cioè, paradossalmente, un'autorealizzazione che avviene non tanto quando uno realizza forse i suoi sogni, realizza le cose che ha in testa, che ha in mente, che ha nella sua immaginazione, ma un'autorealizzazione che avviene quando forse uno realizza di non essere quello che ha in mente. Paradossalmente è forse quasi l'opposto di quello che si intende spesso per autorealizzazione. Ma per comprenderlo meglio, vi leggerò appunto questo breve testo, come ormai di usanza per le nostre puntate degli Altronauti, che è tratto dal nostro blog che si chiama La Via della Rosa. L'autorealizzazione è un graduale sviluppo della consapevolezza, dell'espansione della coscienza, che porta ad una progressiva maturazione psicologica, con il risveglio e la manifestazione delle potenzialità latenti. È la rottura con la coscienza istintuale, costituita dall'ignoranza acquisita pre-egoica e quella innata pre-verbale, miscele che compongono il senso dell'io e culminano nell'idealizzazione di sé. L'uomo deve intendere che la sua ricerca è finalizzata a ritrovare l'unità della sua vera natura, attraverso l'esperienza terrena che lo rende arbitro del suo destino e figlio del cielo, abbandonando di buon grado l'attaccamento al suo corpo fatto di terra. Solo in questo modo si riconosce la singolarità di un lavoro che induce a differenziare la parte caduca da quella immutabile. La parte esterna, gli involucri dell'anima, sono semplicemente dei fenomeni e come tali nascono, crescono e muoiono, mentre solo la parte interna, quella del vero sé, è permanente e incorruttibile. Thank you. E come vi dicevo, questo pensiero è tratto dal nostro blog. Chi fosse interessato può anche ricevere un pensiero settimanale che spesso, ma non sempre, viene letto durante le nostre trasmissioni via email la domenica. E quindi chi desidera farlo può andare sul nostro sito, che appunto è seialtrove.it, e lasciare il suo indirizzo email per ricevere questo o altri spunti di riflessione. In questo testo si parla appunto di autorealizzazione. Il titolo di questo spunto di riflessione è appunto autorealizzazione. E l'idea che mi trasmette questo testo è di un'autorealizzazione che, come vi dicevo, è molto diversa dall'autorealizzazione che spesso si pensa o che si crede di inseguire e di perseguire. Ed è un tema che poi anche qualcuno di voi, ascoltatori, negli interventi telefonici, diciamo, che si susseguono nelle varie puntate della nostra trasmissione, ha spesso toccato quello dell'autorealizzazione come una realizzazione personale, una realizzazione della propria personalità, che spesso però noi intendiamo in questo modo: mi realizzo nel senso che perseguo, inseguo un desiderio e lo posso realizzare, un sogno. Oppure mi realizzo in un settore, in una carriera lavorativa, piuttosto che in un percorso di studi, o chi può realizzarsi attraverso un percorso artistico, si realizza diventando, tra virgolette, qualcuno, oppure si realizza facendo una famiglia, o ci sono moltissimi modi sicuramente di potersi realizzare. E questa è una forma di realizzazione che riguarda però di fatto la personalità, cioè mi realizzo in virtù di quella che può essere un'arte che perseguo o un lavoro o un percorso, oppure divento famoso. Ognuno può avere la sua forma di realizzazione o può sentirsi realizzato in qualcosa, quindi soddisfatto di qualcosa, compiuto in qualcosa. E questa può essere sicuramente una forma di realizzazione, di compimento, diciamo, che non è necessariamente in contrasto con quell'autorealizzazione di cui si parla qua. Anche se questa autorealizzazione di cui si parla, secondo me, più che avere a che fare con un compimento, con un sentirsi compiuti, per quello che è la mia esperienza, è una realizzazione, un'autorealizzazione che spesso ha a che fare con il sentirsi vuoti, ovvero con il sentirsi incompiuti, perché è come un po' quando si ha fame che si ricerca del cibo, e allo stesso modo invece se uno è sazio quel cibo non lo ricerca. E molte cose che noi inseguiamo e perseguiamo nella vita lo facciamo per riempire dei buchi, per riempire delle mancanze molte volte, che possono essere delle mancanze esistenziali o delle mancanze di amore, eccetera, a cui troviamo compensazione attraverso delle attività, attraverso anche delle realizzazioni di questo tipo. E che però qui si mostrano per ciò che sono, cioè, ovvero un vuoto sostanzialmente ad essere. Cioè quella mancanza che uno persegue in realtà è la separazione che c'è tra lui e ciò che è realmente. Tra quell'immagine distorta, come leggevamo nello scritto introduttivo che vi ho letto, e di fatto ciò che sono realmente. E quindi ciò che sono realmente che cos'è? È ciò che di fatto sono, senza dover fingere di essere qualcosa di diverso, è la sincerità, è la spontaneità, ad esempio. È ciò che sono senza dover tendere a dover essere qualcosa, io la vedo così almeno. E potenzialmente ciò che sono anche senza tutte le idee che ho di me, che ho accumulato nel corso del tempo, di fatto. e che molto spesso sono quelle che vorrei realizzare, riuscendoci o no, di fatto, sia idee, tra virgolette, negative, sia idee anche positive, perché uno può avere un'idea di sé positiva, può avere un'idea di sé anche negativa, paradossalmente, può anche avere l'idea di sé di essere un idiota, e ogni cosa che fa alla fine cercherà sempre di, anche se non è forse del tutto consapevole, di realizzare quell'idea che ha di essere un idiota, e quindi tutto gli andrà male semplicemente perché lui alla fine è convinto interiormente di questa cosa e quindi deve realizzarsi, fare delle idiozie di fatto per poter esprimersi essere un idiota. E quindi questa autorealizzazione è qualcosa di diverso. Uno si realizza praticamente svuotandosi, togliendo, in realtà, anziché accumulando, anziché accrescendo, e non quindi aggiungendo vestiti che gli possono calzare a pennello, ma semmai togliendosene. E questa è quantomeno la mia interpretazione. E qui si dice: l'autorealizzazione è un graduale sviluppo della consapevolezza, dell'espansione della coscienza che porta ad una progressiva maturazione psicologica con il risveglio e la manifestazione delle potenzialità latenti. Quindi si parla qui di maturazione psicologica. La maturazione richiede il tempo, richiede la verifica, per quella che è la mia esperienza. Richiede il contatto con la realtà, richiede l'errore, richiede lo sbaglio, richiede anche quelle che possono essere le resistenze, i dubbi, eccetera, che si manifestano, che si mostrano e che poi possono essere sfatati, possono essere svuotati, possono verificare essere un'illusione. Richiede l'esperienza di poter toccare con mano che delle cose che si credono, che si credevano, che addirittura si davano per scontate, che erano la base della nostra esperienza di vita, non erano così scontate, non erano così vere, o addirittura erano l'esatto opposto della realtà. E collezionando esperienze di questo tipo, una dopo l'altra, uno finisce per credere sempre meno alle fandonie che si racconta, e anche questo, secondo me, è una forma di maturazione psicologica, perché uno ci arriva. Nel mio caso posso dire, ovviamente, che non credo che ci sarei arrivato senza l'esperienza del contatto con l'insegnamento di Hermes e con il gruppo altrove, però ovviamente questa è la mia esperienza che vi porto. E molti possono averne vissuta una diversa, e anzi, poi quando poi vuole telefonate, se vorranno, potranno anche condividerla. E quindi, quando alla fine uno fa esperienza di questo, che può arrivare a dire che la realtà non è come sembra, anche per quanto lo riguarda, non solamente per quanto riguarda cose astratte. Qui poi si dice che questa è un'espansione della coscienza. Io, nei limiti appunto di quello che ho esperito, posso dire che è un po' un togliere, per quello che ho vissuto io finora, è un po' un togliere delle credenze, delle convinzioni, delle abitudini di fatto, e questo porta un'espansione, perché alla fine tutte le cose che un po' si accumulano, ti costringono, le vivi come qualcosa che, per cui tu devi tendere verso qualcosa, io le vivo molto come una forma di costrizione, quando non ti costringi più a essere qualcosa, a dover essere qualcuno, di fatto è come se ti espandessi, ti rilassassi. Ma qui si dice anche un'altra cosa, si dice che questo coincide con il risveglio e la manifestazione delle potenzialità latenti. Paradossalmente, quando io abbandono una maschera, posso essere chi sono sostanzialmente. È lì che sorge molto spesso il vuoto, il fatto che uno non si conosce. Quindi la conoscenza di sé non è tanto il conoscere le proprie maschere, ma è quanto poter verificare, sperimentare quello che uno è, quello che uno fa, al di là delle interpretazioni che si dà, uno dice io sono così, io sono colà, ma semplicemente perché magari non si è mai osservato nei fatti che sviluppa, eccetera, che possono mostrare una realtà molto diversa. Qui arriviamo alla rottura. La rottura con la coscienza istintuale, costituita dall'ignoranza acquisita pre-egoica e quella innata pre-verbale. Mamma mia, che paroloni. Nella puntata precedente abbiamo parlato di ignoranza acquisita, ne parliamo in realtà a sprazzi da un po' di tempo, e con questo termine intendiamo una forma di non conoscenza. Quindi non è qualcosa di offensivo verso qualcuno o neanche verso se stessi, semplicemente è l'accettazione di non conoscere, ma anche l'accettazione che questa non conoscenza non è solamente una non conoscenza di quelli che possono essere dei fatti o delle nozioni, eccetera, nei confronti dei quali ovviamente difficilmente si può non ammettere la propria ignoranza, perché su qualcosa bisogna pur sempre essere ignoranti, come hanno detto anche alcuni di voi nei loro interventi telefonici. Ma una ignoranza, una non conoscenza che riguarda molto spesso noi stessi, quindi il nostro comportamento, le reazioni, le motivazioni che ci spingono ad esempio a fare qualcosa piuttosto che qualcos'altro, a non fare qualcosa piuttosto che qualcos'altro, a comportarci in un certo modo, a reagire molto spesso in modo meccanico in un certo modo, sia nelle azioni sia anche nei pensieri, nelle emozioni, eccetera. Questa non conoscenza è qualcosa che ci viene tramandata, perché poi di fatto è un'attitudine, quella del conoscere se stessi, solamente di chi ha potuto praticare in una forma o in un'altra un lavoro su di sé, o perseguire una forma di conoscenza che poi un tempo era strutturata anche in forme, diciamo, segrete o quantomeno nascoste, semplicemente perché la si riteneva sbagliata, esoterica o eretica, quindi a seconda delle epoche poi può essere stata anche perseguita, nel senso di perseguitata, e quindi al di fuori comunque di questo non c'è una conoscenza, non c'è una forma di conoscenza di quelli che sono i nostri meccanismi, non è qualcosa che viene insegnato nelle scuole, eccetera. Di conseguenza è abbastanza ovvio nascere in un ambiente che può essere, diciamo, qualsiasi ambiente, che possa essere colto, che possa essere meno colto, o che possa essere di un certo grado sociale, economico, un altro, culturale, del nord, del sud, di quello che vuoi, ma che sostanzialmente però, nella maggior parte dei casi, possa precludere questa forma di conoscenza. Di conseguenza, noi non veniamo educati a questo. E quindi c'è un'ignoranza acquisita, sostanzialmente, perché la acquisiamo l'automaticità, la non conoscenza dei nostri comportamenti, dalla nostra famiglia, dai genitori, dall'ambiente che ci circonda, e di fatto conosciamo altre persone che nel corso della vita che anche loro non hanno, diciamo, questa conoscenza, questa consapevolezza, e di conseguenza sviluppiamo questa forma di ignoranza acquisita. Qui dice Hermes, che è l'autore di questo testo che vi sto leggendo, ignoranza acquisita preegoica e ignoranza acquisita preverbale. Adesso io non mi metto, diciamo, a fare queste distinzioni, più che altro perché dovrei averle vissute su di me, che non posso dire di averlo fatto. Per quello che però posso interpretare di questo scritto, ignoranza acquisita preegoica e preverbale, si intende che ce ne sono di diversi tipi di fatto di questa ignoranza. Ce n'è una preegoica che quindi è, diciamo, è precedente allo sviluppo del nostro ego, e una invece che addirittura è preverbale e che quindi abbiamo acquisito, per come la colgo io, dall'alba dei tempi, quindi prima ancora della forma della nostra capacità, diciamo, di sviluppare come individui una capacità di esprimere parola. Comunque, in ogni caso, al di là delle distinzioni, queste due miscele compongono il senso dell'io e culminano nell'idealizzazione di sé. Adesso, al di là delle parole che possono sembrare difficili, ma accettare che questa ignoranza acquisita di fatto è ciò che compone il mio senso dell'io è un po' accettare quello che vi dicevo prima, cioè che molte delle credenze che ho di me sono errate o non verificate o mi portano a filtrare la realtà in un modo totalmente deformato, ma che però queste credenze sono quelle che io strutturo e mi fanno dire io, la mia personalità, il mio carattere, eccetera, eccetera. E facendo così, diciamo, io mi do un'identità e questa identità mi permette di muovermi nel mondo, di fare esperienza, comunque in ogni caso. Quindi il problema è quando poi comincio a rendermi conto che queste convinzioni effettivamente non sono reali ed è qualcosa che ovviamente uno in genere, se non è costretto attraverso gli eventi della vita o molte volte anche la sofferenza o dei traumi e delle circostanze particolari, ma non vorrebbe affrontare perché preferisce rimanere nel comfort dell'illusione. Ma quando pian piano mi accorgo che queste idee, idealizzazioni di fatto non sono reali, è che allora comincio a mettere in discussione anche quindi questo senso dell'io, cioè a vedere che effettivamente io sono altro rispetto a quello che penso di essere. Quindi l'idealizzazione di sé poi è il massimo culmine, perché quando uno si idealizza, nel bene o nel male, quindi anche che uno si idealizzi come sfigato, non necessariamente che si idealizzi come una persona colta o preparata o brava, eccetera. Ma in ogni caso, comunque, questa forma di idealizzazione, di idea che ha, è il risultato di questa forma di ignoranza acquisita, che poi sono le idee che anche a volte uno si è fatto effettivamente nel corso dell'esperienza. Ovvio che questo può sembrare un duro colpo, nel senso che uno può pensare, ma come? L'idealizzazione di me, il massimo che posso pensare di me stesso, e in realtà è una forma di sostanzialmente ignoranza, sicuramente questo può, diciamo, urtare un po', ed è naturale che sia così. Io sono stato urtato da questo per molto tempo e quindi oggi ne posso parlare in modo più, diciamo, così, quasi asettico, perché un po' ho vissuto questa esperienza dell'essere urtato, quindi lo capisco molto bene. E un po' perché è chiaro che parlarne in terza persona è sempre più facile che non quando invece effettivamente ti ritrovi calato nella situazione per cui poi devi vedere qualcosa su di te. E allora in quel momento in cui quando tu sei identificato in una parte di te, identificato in una di queste idee, in una convinzione, in un'illusione, dovrei la mettere in discussione. È un po' più difficile, può portare a più resistenze, eccetera, a seconda anche del momento dell'apertura che uno può avere. E quindi quel discernimento di cui parlavamo prima, secondo me, è appunto anche questo, è potersi distaccare con facilità da questa illusione, ma è una cosa che vedo che si acquisisce pian piano nel corso del tempo. Ecco perché, secondo me, si parla qui di progressiva maturazione psicologica, perché forse questa cosa non è possibile dall'oggi al domani. Dico forse, però, per quella che è stata la mia esperienza, poi forse qualcuno ci riesce, ma molto spesso uno è convinto di una cosa, è convinto forse di essere riuscito o di perseguire una forma di illuminazione, un corso di illuminazione, eccetera, ma poi di fatto, se non riesce a portare un risultato nella propria vita, una maturazione, non riesce a concretizzarla nei fatti della propria vita, poi allora forse questa convinzione non è così reale. Allora, vi ho commentato questa prima parte dello scritto e prima di affrontare poi la seconda parte dello scritto, però do la parola a voi. Quindi se avete delle considerazioni da fare, delle domande o anche delle esperienze da raccontare, il numero di telefono per la diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. È il numero per gli ascoltatori che volessero intervenire in diretta. Per chi invece volesse scrivere un SMS, il numero è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 è il numero per gli SMS. Pronto?
Pronto, parla Lino qui del Chiodo di Sacco.
Lino.
Io telefono innanzitutto perché non ricevo nulla e la frequenza che mi avete dato è disturbata da altre radio locali. Vi faccio una comunicazione di servizio. Il prossimo consiglio che avete, per cortesia, non so quali sono i membri, eccetera, mettete all'ordine del giorno la pubblicità in questa emittente, perché vi entrano dei soldini, e perfezionate la vostra macchina di trasmissione, perché è veramente negativa, negativa. Dopo lei ha detto tante, ho acceso adesso la radio, ha detto tutta disturbata, non importa. Lei ha detto tante parole, ma quelle parole, onestamente, a me non me ne importa niente. Sa perché? Perché non vivete le utilità di oggi, le necessità che l'italiano ha. La guerra non è più in Ucraina, la guerra è qua in Italia e nelle regioni che ha colpito le calamità naturali. Ha capito? Quelle parole che lei dice sono tutte chiacchiere al vento. La saluto, mettetevi, organizzate meglio e fate entrare la pubblicità. La pubblicità son molto molto soffice, vi entrano i soldini e perfezionate le macchine di trasmissione. La saluto, mi stia bene.
Arrivederci, grazie. Allora, per la segnalazione delle frequenze ringrazio Lino anche per il suggerimento. Come sapete, questa è una radio che non vive di pubblicità e poi, insomma, vedremo nel futuro se le cose potranno cambiare come suggerisce l'ascoltatore oppure no. Comunque, sicuramente farò presente questa cosa. Non è sicuramente il primo a averlo segnalato. Come in ogni cosa ci sono dei pro e dei contro e quindi poi starà appunto agli organi decisionali, ecco, di questa nostra realtà radiofonica poter decidere eventualmente un'opzione di questo tipo oppure no. Quindi grazie per la segnalazione. Per quanto riguarda le parole al vento, beh, grazie Lino per questa considerazione. Sicuramente è una considerazione che ritengo molto reale. Molto reale per un motivo molto semplice. Questa è una trasmissione radiofonica e quindi è naturale che si parli al vento, si parli attraverso l'etere sostanzialmente. E quello di cui io parlo però è un'esperienza personale che ho vissuto, quindi anche se ho letto dei testi e li ho interpretati adesso in questi 45 minuti di trasmissione. E forse sono stato prolisso anche nel farlo, però è un'esperienza che per me è vissuta. Certamente ci sono sempre delle priorità, quindi è indubbia la priorità di chi viene allagato, di chi viene colpito da una calamità naturale, eccetera. D'altronde sa, la pioggia è caduta anche da noi in realtà e abbiamo anche noi dovuto metterci, noi nel centro altrove, metterci con le mani nel fango per evitare in molte occasioni di essere allagati, quindi non possiamo dire di aver vissuto ovviamente l'esperienza di chi vive questa emergenza, ma quando si parla di cose pratiche sappiamo come funzionano. Quindi anche noi abbiamo degli scoli d'acqua da pulire, del fango da togliere se necessario, e ci sporchiamo le mani e i piedi nel fango. Quindi le cose pratiche sicuramente nel momento in cui serve affrontarle, le affrontiamo e anzi. Non abbiamo nessun altro che viene a farlo per noi. E questo è sicuramente un buonissimo insegnamento che posso dire di avere imparato attraverso l'esperienza del centro altrove, che forse nel mio caso non avrei potuto imparare. Quindi grazie Lino. D'altra parte, però, la nostra trasmissione, appunto, in questo contesto non è quella di. Non ha il compito ovviamente di poter spalare il fango, ha il compito di poter invece trasmettere un messaggio. E quindi partendo da un presupposto di base, che è quello che Lino giustamente ha ricordato, che serve anche poter sviluppare una capacità pratica, fare le cose pratiche, però credo anche che non ci si possa limitare solamente a questo. Perché ci saranno sempre delle emergenze, ci saranno sempre delle priorità. Qualcuna potrà riguardare noi e dovremo affrontarla, qualcuna no, ma comunque ci saranno sempre emergenze, ci saranno sempre priorità. E molto spesso nella vita, ovviamente, chiaro, se una persona di per sé è colpita lui stesso da un'emergenza di questo tipo, è un conto. Ma altrimenti ci saranno sempre motivi, questo lo vedo per me, che possono spingermi anche a non affrontare determinate questioni. Per cui ci sono sempre cose prioritarie rispetto che occuparsi, tra virgolette, di se stessi. Ma io credo che l'occuparsi di se stessi possa coincidere, questa è la mia esperienza vissuta nel centro altrove, possa coincidere invece anche con l'occuparsi delle necessità pratiche, perché altrimenti uno rischia di passare una vita intera senza essersi mai occupato di se stesso, perché c'erano delle altre emergenze e c'erano delle altre priorità. È qualcosa che sicuramente capita a molti, purtroppo, però siamo qui per fornire uno spunto che dia la possibilità anche di non far capitare questa cosa. Thank you. E allora, nel proseguire a questo punto la lettura e il commento della seconda parte del testo di oggi, partiamo proprio dallo spunto che l'ascoltatore ci ha dato, perché il testo continua così. L'uomo deve intendere che la sua ricerca è finalizzata a ritrovare l'unità della sua vera natura attraverso l'esperienza terrena, che lo rende arbitro del suo destino e figlio del cielo, abbandonando di buon grado l'attaccamento al suo corpo fatto di terra. E quindi qua ci sono, secondo me, due considerazioni in questo testo. Da un lato, il fatto che attraverso l'esperienza terrena io possa finalizzare la mia ricerca a ritrovare l'unità della mia vera natura. Quindi ritrovare la vera natura e addirittura l'unità della mia vera natura. Quindi al di là delle frammentazioni che uno può vivere e al di là quindi dei vestiti, perché ogni idea che ho di me, ogni vestito che indosso, nel senso ogni immagine a cui vorrei assomigliare, che vorrei essere, almeno questo è quello che credo io, è comunque un tentativo di essere diverso da quella che è la mia vera natura, sostanzialmente, e crea una frammentazione rispetto a quello che sono. E quindi ricercare la mia vera natura significa non desiderare più, io almeno lo vivo così, questa forma di frammentazione. Ma questa ricerca, di fatto, dice il testo, avviene attraverso l'esperienza terrena. Quindi questa ricerca non è unicamente, appunto, fatta di parole al vento o di illusioni, perché uno può illudersi, o non è un'esperienza esclusivamente mistica, per cui uno si ritira dal mondo, ma è un'esperienza che avviene attraverso la materia concreta, quindi anche attraverso, appunto, come diceva Lino, la gestione delle emergenze, o attraverso il rendersi conto concretamente se funziona una frequenza oppure no, se ci sono problemi, attraverso l'affrontare i problemi che la vita ci pone, concreti, e attraverso questo poter fare questa esperienza. Quindi non è qualcosa di ipotetico. Ed è questa ricerca che mi rende arbitro del mio destino e figlio del cielo, paradossalmente. Quindi senza questa esperienza vivrei solo l'illusione di potermi emancipare dalla materia. Però questo mi è utile per abbandonare il mio corpo fatto di terra, qui si dice, e io lo vedo così. Il corpo fatto di terra non tanto solo in senso fisico. Abbandonare il corpo fatto di terra e uno può pensare, beh, prima o poi dovrò morire, quindi lo abbandonerò. Ma qui si parla di una morte che è una morte diversa, non è, secondo me, solo esclusivamente la morte fisica. Ma abbandonare il corpo fatto di terra è forse riconoscere la necessità dell'esperienza concreta materiale, ma anche non restarne troppo avvinghiati. Perché se ne resto troppo avvinghiato, resto avvinghiato a quell'immagine distorta che ho visto allo specchio. Ma io non sono quell'immagine distorta che ho visto allo specchio, non sono solamente quell'immagine lì, sono anche altro. Non sono solamente quello che io credo di essere, o quello che devo dimostrare di essere, o che sono convinto che qualcuno mi ha detto che sono. Io sono anche altro. E questo altro molto spesso è un altro di cui, che per me rappresenta un vuoto, di cui non ho fatto esperienza. E allora anche l'esperienza, anche l'illusione dell'esperienza mi è servita per arrivare lì. Per arrivare in quell'essenza, in quel vuoto. Solo in questo modo si riconosce la singolarità di un lavoro che induce a differenziare la parte caduca da quella immutabile. La parte esterna, gli involucri dell'anima, sono semplicemente dei fenomeni, e come tali nascono, crescono e muoiono. Mentre solo la parte interna, quella del vero sé, è permanente e incorruttibile. E questo è un po', lo vedo un po' come quello che vi ho appena detto, ovvero che c'è una parte di noi che noi possiamo percepire reale oppure no, ma che comunque è fallace, i sensi ci fanno interpretare le cose in modo a volte distorto rispetto a come sono, ma oltre a ciò sono soggetti al tempo. Le nostre idee, i nostri piaceri sono mutevoli, a volte ciclici e sono soggetti al tempo, questa è la mia esperienza. Anche le idee che abbiamo, uno fa una certa esperienza e si fa una determinata idea, poi ne fa, passa del tempo e l'idea cambia, a volte uno non si accorge, ma può arrivare ad avere delle idee opposte rispetto a quelle che poteva aver avuto anni prima o in un'altra fase della sua vita. Oppure a cambiare idea anche costantemente, o emozioni o esperienze che vive. Quindi tutto questo è soggetto in qualche modo a caducità, cioè cosa vuol dire? Caduche sono le foglie che cadono in autunno, e così anche molte cose che ci riguardano, a cui noi diamo molta importanza, però sono cose che passano con il tempo. E quello che invece non passa, cioè sono dei fenomeni che appaiono e scompaiono. Quello che non passa invece è questa nostra parte interna, questo vero sé permanente e incorruttibile. Ed è quello che rimane, quello che molto spesso noi non conosciamo. Allora, è arrivato un messaggio interessante, quanto, diciamo, provocatore, ma che leggo perché ovviamente dà il polso della situazione, un po' in linea anche con quello che diceva Lino, questo richiamo ad una realtà che però è esterna a noi. L'ascoltatore o ascoltatrice, che non si firma, scrive: va a ricercare la natura di Biden e di Zelensky, della famigerata NATO, dei delinquenti UE, eppure la natura della Meloni. Tutti forsennati a voler distruggere la Russia dopo averla accerchiata, tutti assetati di sangue. Ecco, l'ascoltatore o ascoltatrice dà ovviamente la sua interpretazione rispetto a fatti che sono in questo caso geopolitici, ma anche Lino prima citava la guerra in Ucraina. Ma ovviamente non commento quello che viene scritto sui personaggi, ma sicuramente credo che anche il contesti come quello internazionale alla fine ci danno la possibilità di vedere delle parti di noi, Ma di là che uno possa fare il tifo per Biden e Zelensky e la Meloni, oppure fare il tifo per Putin, o non fare il tifo per nessuno, o gufare forse anche per tutte le fazioni in campo, al di là di quelle che possono essere le considerazioni di ognuno, ma anche l'idea, credo, che ci facciamo di questi personaggi, in base sempre ovviamente alle informazioni che abbiamo, che riteniamo vere, eccetera, sono comunque come le idee, credo, che ci facciamo degli altri, rappresentano, per quanto possa sembrare bello o brutto, delle parti di noi. Allora uno dice, ma un presidente sanguinario, che sia l'uno o che sia l'altro, diciamo, può rappresentare una parte di me? Forse sì, perché alla fine tutto quello che io posso contestare a Zelensky o contestare a Putin, forse sono anche, possono essere anche delle cose che non mi piacciono di me. E forse anche il fatto di essere assetati di sangue, per quanto possa riguardare una fazione piuttosto che in un'altra coinvolta in una guerra, però ci sarebbe da chiedersi se effettivamente, anche questo essere assetati di sangue non sia qualcosa che fa parte anche della nostra natura. Se possiamo dire con estrema certezza, so che può essere brutto, però possiamo considerarla come un'ipotesi, se questa condizione non sia anche una condizione che può riguardare in minima parte qualcuno di noi. E quindi noi non lo vogliamo vedere negli altri, o possiamo identificare il male come un oggetto esterno che possa essere un demonio, che possa essere invece una figura storica, una figura politica o qualcuno a cui comunque tributare, diciamo, delle qualifiche negative, ma che alla fine può rappresentare qualcosa che è anche in noi. Forse in ognuno di noi c'è l'angelo e c'è il diavolo, abbiamo bisogno tante volte di pensare che c'è un nemico all'esterno, che noi siamo dalla parte giusta o viceversa. E quindi forse anche dei personaggi politici assetati di sangue, ripeto, restando quello che dice l'ascoltatore, possono avere in realtà dentro di loro una natura da ricercare, però non è tanto un problema mio, non spetta a me, in questo senso, in questo contesto, occuparmi della natura di Biden o della Meloni o di Putin, ma occuparmi della mia, sostanzialmente. E per quanto poi ovviamente le loro decisioni influenzino anche la mia vita, però essere anche consapevole che nella misura in cui faccio dipendere le mie emozioni e la mia vita interamente dalle notizie e da quello che mi viene prospettato, sto comunque rinunciando però a vivere la mia di vita e sto mettendo Biden e Zelensky nella mia vita. Ecco, questa è una cosa che poi, tra l'altro, posso anche condividervi, perché è una cosa che per molto tempo ho fatto, molto tempo ho dato energia, perché in passato ho fatto anche il giornalista, tra l'altro ero anche nella mia forma, diciamo, personale molto accanito con l'idea di lottare contro il sistema, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente non mi rendevo conto che ero io stesso, sotto certi aspetti, il sistema contro cui lottare. Tra virgolette, non che il sistema non esista o non esistesse all'esterno, sicuramente esiste, però diciamo, nel lottare contro quel sistema poi sviluppavo nella mia forma, o nella convinzione di lottare contro un sistema, perché poi è tutto un dire che uno effettivamente ci lotti, ma sviluppavo poi di fatto dei pensieri, delle caratteristiche che rendevano la mia vita peggiore, non migliore. E quindi, diciamo, io prenderei un po' con le pinze anche le possibili interpretazioni che possiamo dare ai fatti. Non so se con questo sono stato chiaro, ma insomma, dato che è arrivato questo messaggio, era corretto anche poter dare una valutazione, poter rispondere. Thank you. Pronto?
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 Sono ancora io che ho telefonato prima, Lino da Pion di Sacco. E gli ha parlato, però io dopo non ho più sentito nulla. Allora sono andato nella casa, o vedo cosa, io non sto ascoltando niente della sua, che cosa, trasmissione. Ma veramente,
Farò presente allora la cosa.
Ma perché questo qua? Allora, ma io non capisco, il direttivo è composto da membri, penso che anche lei farà parte del direttivo perché è volontario, anzi le faccio i complimenti perché non viene neanche retribuito niente e fa cosa. Ma è possibile che una trasmissione del genere, che per me è molto interessante, devo fare il giro della casa per sentirvi e per cosa che a me mi interessi i vostri argomenti? Ma allora, sa cosa? Le dica, le faccio una nota, che il prossimo direttivo deliberi all'ordine del giorno che entra anche la pubblicità, entrano i soldini e così attrezzate di più le apparecchiature. E le apparecchiature allora sono in via di trasmissione più potente e le sentono anche gli altri. Bene, ha capito? E questo è il fatto, io non ho sentito, lei ha parlato, adesso ho accennato, ha parlato, non ho sentito neanche niente la sua trasmissione, niente. Una cosa,
sì.
Il sacerdote Bisotto, come si chiama, cos'è il vostro presidente?
Bizotto, ex presidente.
Cos'è?
Non è più presidente, adesso non mi ricordo, in ogni caso.
Ma fa parte,
certo,
ha del giudizio in commissione.
È un conduttore anche lui.
Ecco, è un conduttore. Ridica a quel signore là, il sacerdote, che allora invece da dare i soldi ai Rom, che ha dato cosa centinaia, migliaia di euro, chi li avesse messi nella trasmissione, nell'impianto, io così tutti quanti saressimo stati soddisfatti per sentire la vostra voce, perché è importante la vostra trasmissione, ma molto importante, avete capito? Ma altro che storia, io non ho più sentito niente, non vi ho più sentito.
Lino,
siete sopraffatti,
bene,
dalle trasmissioni che sono più potenti di voi, perché lì entrano la pubblicità.
Grazie,
mi dà
Lino,
ragione, sì o no?
Farò presente la cosa.
Ma lo faccia presente al direttivo. Vorrei sapere quanti anni hanno i componenti del direttivo. Sa quanti anni ho io? 82 anni, hai capito? 82 anni e sono sveglio e cosa vi. E ma è possibile una cosa del genere? Le dica a quel sacerdote là, che invece da dare i soldi ai Rom, li avessi dati alla emittente, così io avrei sentito anche gli altri bene le trasmissioni.
Lino,
sa quanto
bene
vuol dire bene le trasmissioni? E mi raccomando, la pubblicità, non fare la pubblicità a casini, che va a casini, ma soft, in modo, vedete quanti soldi vi viene su e vi attrezzate tutto quanto.
Va bene, grazie mille Lino delle considerazioni.
Guardi, io le ho detto il mio nome Lino, e di Piovo di Sacco. Non mi nascondo dietro un dito niente. Lei è il signor?
Io sono Iapos.
Ecco, lei è una persona intelligente e trasporti, anzi, presenti. La mia lagnanza, che penso che ce ne sono tanti che pensano come me, al direttivo. E quelli che sono direttivo, che hanno una certa età, bisogna che si aggiornano. Aumentate le attrezzature.
Va
di
bene.
Trasmissione,
Lino,
e così avrete
salutare,
un successo,
però.
Ha
grazie.
Capito, caro amico?
Arrivederci,
la saluto.
Grazie mille.
E mi scusi se l'ho ancora importunata, ma io non ho sentito più niente.
Buongiorno.
Dall'ultima telefonata che ho fatto.
Va bene,
va
grazie,
bene.
Arrivederci.
La ringrazio infinitamente. Saluti.
A saluti. Allora, il messaggio di Lino è chiaro, d'altronde l'ha ripetuto più volte, quelle che secondo lui sono dei problemi da poter risolvere, da poter, diciamo, a cui rivolgersi, lo ringrazio sicuramente, oltre però a ringraziarlo, sottolineo che le considerazioni che sono state fatte che riguardano altri conduttori della nostra emittente, come in questo caso, insomma, Don Albino Bizotto, sono considerazioni personali di Lino. Ovviamente io mi dissocio da queste interpretazioni dei fatti che non ci riguardano e non c'entrano con il tema della nostra trasmissione. Detto questo, ovviamente Lino ricorda che per trasmettere un messaggio bisogna essere potenziati, poi sicuramente c'è anche un discorso di maltempo, è ovvio che bisogna sempre fare i conti con la realtà è anche una realtà economica che non è sicuramente facile, è una realtà dove, come dice Lino, si può essere sopraffatti da chi ha più potenza economica, però insomma. Nonostante questo esistiamo e si cercherà sicuramente di esistere e di poter continuare a diffondere i messaggi, non solo questo, ma delle altre trasmissioni al meglio. Ecco, in tema di comunicazioni di servizio, allora invece ci scrive Giuseppe, che dice appunto di essere l'autore del messaggio sanguinario dall'Endinara, quindi grazie Giuseppe di essersi firmato. Giuseppe, dall'Endinara si sente la radio benissimo e vi sto ascoltando benissimo in internet sull'app it.radio. Ecco, quindi grazie Giuseppe. Ripeto, lui dice che l'app it.radio permette al momento di ascoltare benissimo la radio e lui ci segue da Lendinara, provincia di Rovigo. Grazie quindi Giuseppe. Ovviamente questa informazione noi non la possiamo dare chiaramente a Lino perché non sentendoci in radio non può ovviamente acquisire questa informazione, però insomma chi è in ascolto sa che c'è questa possibilità, quindi eventualmente non si dovesse sentire bene la frequenza. D'altra parte, però, è anche naturale, insomma, credo per una radio come Radio Cooperativa non poter certamente competere e concorrere con grandi emittenti nazionali. E quindi è la qualità, ovviamente, delle trasmissioni, quello su cui si punta, che come questa, come molte altre, non troverebbero spazio su grandi emittenti nazionali dotate di maggiori capacità economiche. Pronto?
Ciao, mi chiamo sono Dennis.
Ciao Dennis, bentrovato.
Saluto a tutti quelli che ascoltano. Mi sembra che tu hai parlato anche, tra le altre cose, di autodeterminazione mi sembra che sia una cosa molto trascurata dall'informazione. Cioè, sembra quasi che l'essere umano, se non ha la fortuna che tutte le congiunzioni astrali funzionino, e se non ha tanti soldi in tasca non possa fare una vita decente. Un po' collegandomi con quello che ha detto il signor Lino, no? Ma non tutto. Se non c'è un po' di memoria, di pratica, di esperienza, specialmente di sti tempi qua, si fa fatica ad andare avanti, affidarsi, cioè, c'è il mito della delega, no? Di delegare sempre le proprie funzioni, addirittura anche le funzioni vitali a degli esperti, tra virgolette, che ci insegnano come fare. E io ripeto, io credo invece che, anzi penso invece che attraverso la pratica, attraverso l'esperienza, attraverso il coltivare la memoria, il ricordo di quello che si è passato e il tener conto di questo, è l'unica maniera per cercare di avere un po' di benessere e di felicità.
ho finito di leggere un libro un mese fa, e H2O, le acque dell'oblio. All'interno c'era riportata una frase che Calvino mette in bocca a Marco Polo nell'andare a parlare con Kublai Khan, l'imperatore cinese. E lui dice più o meno questo: l'inferno dei viventi non è un qualcosa che verrà. Se ce n'è uno, è proprio qui in terra e lo viviamo tutti i giorni. E per non soffrirne ci sono due metodi. Il primo è quello di chiudere gli occhi e fingere di non vedere niente e adattarsi all'inferno. E questo è per molti l'unica soluzione, no? Invece ce n'è un'altra soluzione, però è molto più complicata e faticosa. E richiede attenzione e applicazione. Sta nel cercare in questo inferno ciò chi e cosa inferno non è. Farlo vivere e dargli tempo. Ti saluto, Iacos, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Allora, grazie a Dennis per questo suo spunto interessante, diciamo. L'idea che appunto l'inferno sia in terra, d'altronde è un po' coincide, secondo me, con quello che dicevamo, ossia che l'inferno è in terra, ma che ci si possa però emancipare da questo inferno, perché altrimenti rimaniamo sulla visione, come ad esempio la visione del mondo che dava Giuseppe, per cui vediamo qualcosa di negativo esclusivamente e questo poi ci crea anche una condizione per cui possiamo vivere una forma o di rabbia nei confronti di questo qualcosa di negativo o addirittura di senso di impotenza. Oppure possiamo svagarci, dedicarci ad altro perché ci rinchiudiamo in delle illusioni, quindi, come diceva Dennis, una delle due opzioni, chiudiamo gli occhi. È interessante però l'altra opzione, quella di cercare qualcosa che non sia inferno e quindi farlo vivere e dargli il tempo. È interessante soprattutto appunto questo che dici Dennis sul farlo vivere, sul dargli tempo. Perché effettivamente molto tempo, questo ho potuto sperimentare della nostra vita, della nostra esistenza in modo ordinario, e noi lo dedichiamo a far vivere cose che potrebbero anche non vivere, a far vivere dei fantasmi, a far vivere cose che appartengono al passato, ma non in senso positivo come tu dici tu. Da quello che ho capito, tu intendi cose del passato come gli insegnamenti, gli errori da cui imparare di un passato collettivo o gli insegnamenti che ci possono essere trasmessi dalle esperienze delle generazioni precedenti. Ma il passato nel senso di quelli che possono essere i rancori, le associazioni che abbiamo con il passato, con cose che non ci sono più, e che occupano molto spesso uno spazio nella nostra vita impedendoci di poter vivere. E facciamo vivere, oppure far vivere delle illusioni, quello che vi dicevo prima, quindi le idee che uno ha di sé, che poi possono non essere vere. E gli diamo tempo. E, ahimè, prima che diceva, so di dire una cosa che può sembrare paradossale, ma diceva prima il messaggio Giuseppe, citava Zelensky o Biden, eccetera, però noi a queste figure diamo tempo, diamo energia. E il dare tempo invece a qualcos'altro io l'ho potuto sperimentare fino adesso attraverso la mia fortuna. Questa è stata la mia fortuna, perché Dennis diceva delle coincidenze astrali o particolari, eccetera, e di aver potuto dare del tempo a qualcosa di diverso, quindi anche ad una vita diversa rispetto a quella che conducevo prima. E Ed è forse perché gli si può dare del tempo che poi le cose possono anche maturare, perché se non dai del tempo a qualcosa, qualcosa non matura. E non solo dare del tempo nel senso di avere la pazienza, ma anche di poterci dedicare del tempo. E quindi ho potuto vedere che ogni comunque minuto sottratto all'illusione o alla necessità compulsiva, purtroppo, di un determinato stile di vita che costringe o ci costringe a vivere in un determinato modo oppure ci stimola, ci seduce a vivere in un determinato modo, è comunque del tempo che possiamo usare per dedicare a noi stessi, per occuparci di noi stessi. E quindi esistono sicuramente, ad esempio, le contingenze, esistono le calamità, esistono le emergenze, ma esistono anche però le non emergenze, perché altrimenti è come il discorso un po' politico dell'emergenza costante che poi permette di far fare cose che normalmente non si fanno in condizione di non emergenza. Uno vive un'emergenza costante, è sempre un'emergenza, è sempre in emergenza e non ha la possibilità di dedicarsi a qualcos'altro e vive costantemente questo inferno che cita Dennis. Altrimenti, e tutt'al più può colorarlo di qualcosa di simpatico per distrarsi, però poi tornare alla realtà e la realtà è dell'inferno. Ma la realtà è anche che c'è qualcosa che non è inferno. Cioè, la realtà è poter paradossalmente vedere che quello che penso negativamente, ad esempio, di qualcuno, che penso negativamente di me o che i limiti che credo di avere non sono reali. E allora io mi ero creato un inferno immaginario, ma non coincide con la realtà. Era solo un'illusione. Quindi come uno idealizza nella misura in cui si fa delle illusioni paradisiache, a volte si fa delle illusioni anche infernali. Quindi interessante quello che dice Dennis di cercare qualcosa che non lo sia inferno, ma molte volte mi accorgo per me qualcosa che non è inferno, non è solamente qualcosa da cercare come può essere uno stimolo esterno, una persona, un libro, un'attività, un qualcosa di esterno a me, ma è scoprire che davanti a me non avevo l'inferno. Dentro di me non avevo l'inferno, in realtà era solo un'illusione. Rimanendo su questa metafora. Poi questa ovviamente è la mia esperienza e quindi è una verità che nasce da questa esperienza, non deve necessariamente essere chiaramente anche la vostra. Pronto?
Jaco, sono Antonio dell'Arcella.
Antonio, ciao, ben trovato.
Ciao, ci eravamo detti la volta scorsa che c'era l'io, il noi e la realtà,
Sì.
la quale comprende sia l'io e il noi. Allora, adesso ci sono io qui e c'è la realtà là fuori, la realtà della quale faccio parte, ma la realtà è più grande di me. Allora, io ho capito il senso della tua trasmissione da quando è iniziata, da molto tempo ormai, con questo registro, con questo criterio. Allora, io sono io, no? E vengo al mondo, vengo gettato nel mondo tramite i miei genitori, assumo nell'ambito familiare la conoscenza, usi e costumi e poi tutta la vita e poi lo sviluppo della vita di ognuno, quella che tu chiami la propria l'esperienza. Allora, se io
con che occhi guardo alla realtà che è altro da me, faccio parte della realtà ma è altro da me, con che occhi la guardo? Con gli occhi, con degli occhiali colorati, con degli occhiali trasparenti, è possibile vedere la realtà in modo trasparente, senza categorie già in testa? Ecco, questo non lo so, perché tutto è relativo e io sono relativo, sono fragile, c'è la mia, il mio soggetto, c'è la mia soggettività. Comunque, ecco qui arrivo al punto della trasmissione tua, comunque più prendo consapevolezza attraverso la ragione, osservazione della realtà, attraverso i sentimenti, attraverso l'intuito, attraverso i miei sensi, attraverso gli altri, la conoscenza degli altri nella relazione, perché lo scopo della radio non è tanto sparare concetti, lo scopo della radio, da come la capisco io, è una radio popolare che ha un occhio particolare verso i semplici, verso gli umili, verso le persone, l'uomo ordinario, non l'uomo spello, l'uomo ordinario come siamo noi tutti. È una radio quindi popolare, ecco, serve per il collegamento reciproco, serve per la relazione, la radio serve alla relazione, è uno strumento che serve alla relazione. Allora, se io prendo consapevolezza anche ascoltando la radio su di me, parlando con altre persone, credo che la distanza fra io che sono soggetto e la realtà che è oggettiva ed è altro da me, in senso relativo si accorcia, mi è utile ad affrontare la vita, stare in contatto con gli altri, sentire quel che dicono gli altri. Tieni conto poi, il mio soggetto deve tener conto della fase evolutiva in cui sta vivendo. Io sto vivendo nel 1900, sono nato nel 44, sono nel 1923. Mi è capitato di vivere in una temperie in cui ciò che prevale è il positivismo, si dice, cioè il concreto, l'utile, quello che si tocca con mano, il denaro, ciò che è utile, la parola è utile. Ovvio che se sento delle parole che non mi sembrano utili, non mi sembrano adatti al mondo attuale, penso che siano fanfaluche, che siano dei modi per fuggire dalla realtà, perché oggi, nell'epoca attuale, la realtà viene considerata nel senso del pratico, quello che tocco con mano. Ecco, quindi se un rapporto assoluto, preciso, tra me e l'altro da me non è possibile perché sono limitato, sono fragile, è opportuno intanto che io rafforzi me stesso con la conoscenza, con nella consapevolezza, anche perché si è visto che deve cambiare e l'individuo e le strutture. Le strutture senza tener conto dell'individuo falliscono. L'individuo che non tenga conto delle strutture, di quello che è sistematico, corre il rischio. Quindi io considero l'ascoltarti come un qualcosa di utile per me per trovare un giusto, per quanto umanamente possibile, un giusto rapporto tra me soggetto e altro da me, che è la realtà. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille. Allora, abbiamo poco tempo, diciamo, per poter rispondere ad Antonio, che però, diciamo, ha fatto delle Considerazioni a cui io aggiungerei poco, nel senso che mi trovo in risonanza con quello che dice. Intanto lo ringrazio per la testimonianza che lui dà degli spunti che riceve dalla trasmissione, come ringrazio anche Lino che in precedenza, diciamo, nel suo intervento aveva espresso una considerazione comunque positiva per la trasmissione, ma anche chi eventualmente ne avesse di, diciamo, negative. E, la trasmissione ha questa funzione e quindi che poi si è sviluppata, è maturata nel corso degli anni. Antonio ci ascolta da molto tempo e quindi devo dire che mi fa piacere poter svolgere questa funzione a nome del centro attraverso questa trasmissione radiofonica appunto degli astronauti. E sicuramente in generale valgono le sue considerazioni per la radio, quindi come strumento che effettivamente mi permette, una bella questa lettura che lui dà, di acquisire una determinata, è uno spunto in più poi rispetto a me, poter acquisire una determinata consapevolezza, e questo sicuramente mi distanzia dalla realtà, è vero. E aggiungo però che oltre a distanziarmi dalla realtà, scusate, a accorciare, accorciare la distanza dalla realtà, avvicinarmi alla realtà. Però questo avvicinamento alla realtà avviene anche quando uno mette da parte le cose che scopre che non sono reali, che possono essere di sé, del mondo, eccetera. E quindi molte volte uno deve togliere dei macigni che sono delle illusioni per poter approcciarsi alla realtà. Ma questo è un altro discorso, ovviamente. Questo riguarda poi l'esperienza di ognuno di noi. Rispondo alla domanda che Antonio ha fatto, se sia possibile guardare con che occhi guardo il mondo quando vengo calato nel mondo, se sia possibile guardare il mondo senza occhiali colorati, senza categorie, solo con occhiali trasparenti, secondo me no. È un po' come quello che vi dicevo all'inizio, uno vive delle illusioni, ma quelle illusioni gli permettono di fare esperienza. Sono i nostri occhiali colorati, quindi sono dei filtri. E pian piano acquisisco consapevolezza delle limitazioni di quei filtri, ma non può esserci, non credo almeno, la pretesa che uno nasca senza avere questi occhiali colorati. È che spesso noi però non siamo consapevoli di filtrare la realtà attraverso un'interpretazione. Quindi Antonio dice che è tutto relativo, però molto spesso noi non siamo consapevoli di questa relatività. Crediamo che il nostro punto di vista sia un punto di vista assoluto, sia oggettivo, e quindi, diciamo, pian piano ne possiamo acquisire consapevolezza e anche non avere la pretesa, diciamo, di forse di arrivare subito a avere degli occhiali trasparenti o di avere i trasparenti, perché alla fine anche cambiare continuamente forse lenti degli occhiali, per usare questa metafora, può essere quello che ci è utile anche a fare esperienza, a maturare delle cose, se non maturassimo le quali non potremmo poi acquisire quella padronanza di cui si parlava nel testo che vi leggevo. Di diventare padroni del proprio arbitri del proprio destino, che diciamo è sicuramente qualcosa per me al momento di molto bello da poter pensare, ma lontano da quello che sono, quindi riconosco questa necessità. Quindi grazie Antonio, e le altre considerazioni che lui ha fatto, diciamo, potranno sicuramente essere sviluppate poi nelle puntate successive, perché adesso, a proposito di contingenza, diciamo, non abbiamo più minuti a disposizione. C'è Dennis che ha scritto un messaggio e che scrive: Ciao, penso che per arrivare alla maturità sia indispensabile, dopo tante domande, arrivare a darsi da sé delle risposte. Va bene, grazie a tutti voi e gli astronauti ritornano venerdì prossimo, quindi il 26 maggio, sempre dalle 12 alle 13:30. Vi ricordo il nostro sito internet, questa trasmissione è la trasmissione del centro 6 altrove, quindi www.seialtrove.it. E dato che abbiamo parlato molto anche della radio come emittente nella puntata di oggi, vi ricordo il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Qui trovate anche le informazioni necessarie per poter contribuire all'esistenza di questa radio anche attraverso, ad esempio, il 5 per 1000, dato che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi. E quindi, dato che si parlava delle necessità contingenti economiche, chi volesse sa che la sua generosità permetterà alla radio di continuare ad esistere e di continuare a trasmettere, o quantomeno di sopravvivere nella trasmissione. Grazie a tutti voi, a risentirci venerdì prossimo. Ci crediamo separati, ognuno con la propria verità, e invece tutto comunica, tutto è interdipendente, tutto è unità onnipervadente.